È arrivato il momento delle pagelle e quindi pagelliamo. Oggi tiriamo un po' le somme di tutto quello che è successo in campo tecnologico, ovviamente, nel 2020. Ci sta, lo faccio quasi sempre, cioè quasi sempre, siamo alla terza stagione, penso di averlo fatto soltanto nella seconda. Quindi in realtà è la seconda volta, però su tre stagioni è un buon 75%, direi. Comunque, di che cosa si tratta? Pagelle, voti così goliardici, giusto per divertirci, sui produttori principalmente di smartphone e accessori connessi, ma anche di tablet, computer e tutto il resto, quindi i brand principali. Ovviamente ci tengo a precisare che io non ho provato tutto di quello di cui parlo, e ci mancherebbe, anzi ho provato davvero poco, però quando qualcuno lavora bene si vede, quando lavora male si vede, anche perché esistono fortunatamente le recensioni, gli articoli, i video, c'è un sacco di roba su cui informarsi, quindi effettivamente se una persona è quantomeno appassionata, ma anche soltanto, non lo so, così pure a leggere qualcosina in più, capisce se un prodotto effettivamente è fatto bene. Poi magari qualcuno su 1 su 100 può dire che quello è fatto male, ma se gli altri 99 dicono che è fatto bene, allora io mi fiderei degli altri 99. In generale la politica è quella lì, più sono meglio è, quindi in generale, però quando un prodotto è fatto male tutti quanti sono d'accordo che effettivamente è fatto male. Io mi avvalgo un pochettino anche delle mie capacità e delle mie conoscenze in questo campo per dare le mie considerazioni, anche perché comunque sia qualcosina l'ho provata anche io. Per questo voglio dire la mia, quindi, su questo comportamento dei brand nel 2020. Come sapete, però, ovviamente sono passato da poco tempo a dispositivi e servizi Google provenendo da Apple, ma non per questo ovviamente mi lascerò influenzare da una parte, per esempio, in positivo per quanto riguarda Google o in negativo per quanto riguarda Apple. Cercherò di essere il più oggettivo possibile, anche se ovviamente se ho deciso in questo momento, dopo 10 anni, di fare questo passaggio, vorrà dire che comunque ho notato in Google qualcosa di positivo che magari non riuscivo a notare prima, ma come vedrete poi nelle pagelle tutto questo si smentirà molto presto. Semplicemente, ripeto, dirò la mia su ciò che abbiamo visto tutti quanti in questo anno disastroso, peraltro, ma secondo me non così tanto per quanto riguarda la tecnologia. Infatti l'innovazione per me c'è stata abbastanza da parte di quasi tutti. Utilizzerò un approccio alfabetico, quindi partiremo da Apple, ma soltanto per il semplice fatto che è la prima lettera dell'alfabeto, il primo brand con questa lettera, e ovviamente non riuscirò a considerare tutti i brand che operano nel mondo della tecnologia o degli smartphone in generale, ma prenderò in considerazione soltanto quelli per cui vale la pena, ok? Quindi quelli più importanti, quelli con maggior influenza in questo campo. Ripeto comunque di prendere tutte queste mie considerazioni solo così, per divertimento, perché sono prima di tutto considerazioni personali e che chiunque può avere diverse dalle mie, quindi sono opinioni così personali per giocare, per divertirci. Poi magari poi a fine, dopo aver ascoltato questa puntata, potete seguirmi su Instagram @robertococcio, ne parliamo anche lì, potete mandarmi un direct e ne discutiamo insieme, ok? Cominciamo subito. Credo di non dilungarmi troppo per ogni brand, perché altrimenti dovrei parlare effettivamente per tantissimo tempo, perché un anno è lungo e comunque i produttori si impegnano tanto durante tutto l'arco dell'anno in diversi mesi per produrre tanti dispositivi, perciò cercherò di esprimermi cercando di abbracciare tutte le novità del singolo brand, ma senza dilungarmi troppo. Perciò andiamo con Apple. Un anno abbastanza importante, sicuramente, ricco di novità. L'anno in cui anche i servizi di streaming sono cresciuti e, a mio parere, hanno stupito. Ho provato, ad esempio, l'anno in cui ho provato Apple Arcade, che è molto figo. Sono anche Apple TV Plus, per esempio, sono tutti in realtà dei servizi che sono arrivati a fine 2019, però diciamo che l'anno si è visto qui, nel 2020, perché la presentazione, cioè l'inizio di questi servizi è stato bene o male fine novembre, però alcuni di questi, per esempio, io li ho provati anche solo quest'anno. quest'anno, come ad esempio Apple Arcade. Molto molto figo, c'è un podcast, una puntata dedicata, perciò se siete interessati a questo vi rimando a quella lì. Come ho già detto, anche Apple TV Plus ha vinto i suoi primi premi, soprattutto con The Morning Show, ha rilasciato diverse serie importanti che a me personalmente piacciono tantissimo, quella ad esempio Ted Lasso tra le commedie, ma anche, non lo so, Dickinson, che è tra le mie preferite, che tra l'altro verrà rinnovata molto presto per la seconda stagione. Molto bene il fatto anche che Apple abbia deciso di regalare qualche mese in più gratuito, penso due mesi in più gratuito a tutti gli iscritti che avevano usufruito dell'anno di prova gratuito, per il semplice fatto che probabilmente avevano altre aspettative per quest'anno che sono andate a farsi friggere a causa del Covid-19, lo sapete tutti. Per quanto riguarda Apple Music, è cresciuta come sempre, tante novità, tante esclusive e tutto il resto, quindi bene anche Apple Music, anche se non ci ricolloca molto, non ci porta molto sul 2020, perché Apple Music ormai è il servizio forse più vecchio tra quelli multimediali di Apple. Tante novità anche per quanto riguarda iOS, quindi il sistema operativo di iPhone e iPad, che ha finalmente introdotto i widget all'interno della home screen che i clienti, diciamo così, gli utenti chiedevano da tempo. In molti pensano addirittura che siano migliori rispetto a quelli introdotti da Android ormai da tantissimi anni, e quindi è giusto che anche Apple si sia preso il suo tempo per farlo, ma che alla fine abbia deciso di farlo come si deve. macOS invece è diventato sempre più iOS, diciamo così, soprattutto per abbracciare il nuovo chip M1, sapete, basato un pochettino sull'architettura di quelli che sono i chip di iPad e iOS e iPhone, e quindi era normale che iOSizzare un poco di più anche il sistema operativo desktop di casa Apple era un'ottima idea per far girare tutto al meglio. E proprio questo M1 per me è il vero successo dell'anno di Apple, nonostante sia arrivato a fine anno, praticamente ad ottobre se non ricordo male. Quindi sì, ma anche solo per questo un bel voto, un bel plus per quanto riguarda l'azienda di Cupertino. I nuovi Mac infatti sono una bomba, ok? E vedrete che il voto che darò sarà in questo modo anche soltanto per questi nuovi Mac con chip M1. Tanta roba, anche il nuovo iPad Air, che è sempre più iPad Proizzato, e iPad Pro anche nel 2020 sono stati aggiornati dopo il salto del 2019, perché gli ultimi iPad Pro risalivano ormai al 2018, e quindi un plus anche per i nuovi iPad Pro, che non rivoluzionano completamente il dispositivo, ma lo valorizzano attraverso la doppia fotocamera, il sensore LiDAR e ottimizzazioni varie per quanto riguarda il processore. Ottima la scelta anche di Apple Watch SE, e meno novità invece sul Serie 6. Probabilmente l'SE è l'Apple Watch da acquistare nel 2020 e anche magari nel 2021. Finalmente è arrivato anche l'HomePod Mini, purtroppo non in Italia, e chi ha seguito il mio passaggio da Apple a Google, l'HomePod Mini è stato uno dei motivi principali del mio passaggio, visto che appunto non è stato reso disponibile in Italia, ma poco male, fortunati gli statunitensi che potranno utilizzarlo, perché sembra molto molto bello. Nuovo design a mattonella invece per quanto riguarda gli iPhone, in realtà non ho notato una grandissima rivoluzione. È arrivato il 5G, è arrivato il MagSafe secondo me bellissimo, davvero utile, mi piace, una bella innovazione che non ci aspettava, nessuno si aspettava, ma che farà contente tante persone. Il nuovo 12 Pro Max si conferma essere il campione in quanto a video e foto, ma cresce ancora di display, quindi chi non ama i padelloni mi dispiace, o purtroppo è così. Il vero protagonista però, a parer mio, del 2020 è il 12 mini, bellissimo, davvero davvero bellissimo. Il piccolino, ormai sono passato dalla parte degli smartphone piccoli, ho avuto il XS Max per un anno e mezzo, tipo più, forse un po' di più, e devo dire che no, non fanno per me, preferisco gli smartphone piccoli. Poi se ho bisogno di un display grande vado di iPad oppure di Mac, quindi state tranquilli, il mini secondo me dimensione perfetta. Appunto, poi ripeto, mi è piaciuto tantissimo il MagSafe e tutti gli accessori che ne derivano, soprattutto il wallet, nonostante qualcuno l'abbia criticato, non l'ho provato personalmente, ma lo ritengo l'accessorio migliore per quanto riguarda il MagSafe. Mi sono piaciuti molto meno i prezzi, ovviamente, che in alcuni casi si sono alzati, in altri abbassati. Per esempio i Pro Max, se non sbaglio, sono a 50 euro in meno rispetto all'anno scorso, mentre per quanto riguarda gli iPhone 12 standard si sono addirittura alzati di un centinaio di euro, ma più che altro perché quest'anno la vera rivoluzione sta proprio su questi iPhone standard, visto che è arrivato il display OLED, fotocamere migliorate e tutto il resto. Quindi va bene fin da un certo punto di vista, però chi non vuole spendere 800 euro purtroppo dovrà ripiegare su altri tipi di dispositivi. E poi è arrivato anche l'iPhone SE del 2020 con display ormai troppo vecchio, a mio parere sarebbe stato perfetto un 12 mini al prezzo dell'SE, magari con il processore dell'SE, ma tant'è, dobbiamo aspettarci, dobbiamo prendere quello che ci dà Apple. Inoltre Apple si sta affermando sempre di più per quanto riguarda i brand premium, ok, ormai è considerato non più un brand consumer a mio parere, ma proprio un brand premium per i prezzi che ha, e si è notato anche dagli ultimi AirPods Max che sono stati presentati praticamente 2 giorni fa, nel momento in cui io sto registrando questo, anzi proprio ieri, nel momento in cui io sto registrando questo podcast, e quindi è che hanno un prezzo altissimo, si parla di 629 euro, e un design abbastanza minimal, un po' come il perfetto stile Apple. Varranno la spesa? Non lo so, nella speranza che sia così, il voto finale che do ad Apple è un bel 8,5, a mio parere se lo merita, perciò proseguiamo con il prossimo. Nonostante non si preoccupi minimamente del campo un pochettino smartphone, parliamo anche di Amazon, perché anche Amazon fa parte di questi brand tecnologici, ormai anche Amazon produce i propri accessori, i propri dispositivi, e proprio di questo iniziamo a parlare, perché i suoi Echo sono ancora tra i più acquistati del Prime Days, arrivano inoltre i nuovi Amazon Echo a sferiche, e anche la nuova Fire, le nuove Fire TV Stick soprattutto, ora disponibili in 3 versioni, versione light, versione standard e versione 4K, ma anche un nuovo display con un Amazon Echo Show, diciamo così, di ultima generazione, con addirittura la funzionalità che permette di tracciare il volto, disponibile anche in Italia. Quando lo sarà? Perché in realtà ancora nessuno lo ha visto, è stato annunciato ormai più di due mesi fa, però è sempre in arrivo e non arriva mai, perciò non possiamo includerlo, sembra figo ma nessuno l'ha provato. Tra le funzionalità più importanti dovrebbe esserci proprio questa, la possibilità del tracciamento del volto, in modo che durante le videochiamate, magari se la persona che interloquisce si dovesse spostare, allora la fotocamera si sposterà con lui per inquadrarlo sempre nel modo più chiaro possibile. Il design degli Amazon Echo divide un po', sinceramente a me non piace tantissimo questo design sferico, preferivo la mattonellina, diciamo così, sferica del vecchio Echo Dot Mini, che comunque rimane in commercio, anzi potrebbe essere lui quello da acquistare di più. La qualità audio però sembra essere abbastanza migliorata, e continuo a non capire bene la differenza che di 10 euro tra l'Echo, o 10-15 euro, non ricordo di preciso, l'Echo Dot e l'Echo Dot con orologio. Fatene uno e mettetelo a un prezzo standard, perché a mio parere soltanto i LED non sono poi così non penso che poi durante la produzione dei dispositivi penso gli convenga crearne soltanto uno. A questo punto si faccia soltanto quello con i LED e si venda a un prezzo standard, senza dividere le due cose, e poi magari attivino la possibilità di spegnere o riaccenderlo, un po' di senso in meno. Ottima la scelta invece del nuovo Echo Red, arrivato apposta per il Natale, ma con una causa importante, ovvero aiutare la lotta contro l'HIV, e da quest'anno anche il Covid. Per ogni Echo Red acquistato si daranno poi 10 euro, Amazon donerà 10 euro a un'associazione di questo tipo. E quindi ripeto, in tutto questo ancora più conveniente è l'Echo Dot di terza generazione, che durante i Prime Days e durante il Black Friday si è praticamente fermato a 19 euro ed è stato tra i più acquistati del settore. Abbiamo parlato poi delle 3 Fire TV Stick con processore aggiornato, sono praticamente le stesse, ormai perfette per chi vuole vedere Amazon Prime. Non capisco molto la questione del telecomando tra la Lite e la normale, cambia soltanto appunto il telecomando comando con gli infrarossi, ma vabbè, sicuramente Amazon si sarà fatta le sue, avrà fatto le sue considerazioni. Meno invece l'Echo Cube, un rapporto di qualità davvero pessimo, lo ritengo il peggior prodotto di Amazon attualmente disponibile in Italia, perché non nel mondo, perché ci sono le Echo Buds che a mio parere sono ancora più brutte dell'Echo Cube, però di questo non ne parliamo perché non sono appunto disponibili in Italia. Per quanto riguarda i servizi invece Amazon rimane al top assolutamente, Prime Video cresce con tanti contenuti esclusivi e interessanti, e le spedizioni Prime invece continuano ad essere a mio parere l'abbonamento meglio investito di tutti quelli che io abbia attualmente attivati, quindi per me Amazon Prime miglior servizio con rapporto qualità prezzo assurdo, anche perché ci ha regalato oggi, quest'anno anzi, 2 giorni interi di Prime Days e praticamente una settimana per quanto riguarda il Black Friday, perciò tanti tanti giorni, anche se qualcuno potrebbe vederle in maniera un pochettino negativa, perché sono sì tanti gli sconti, sì per tanto tempo, ma sono poche le vere occasioni. Una volta il Prime Days e il Black Friday duravano un giorno, ma in quel giorno trovavi veramente dei prodotti interessanti a prezzi stracciati. Oggi invece, nel 2020 o nel 2019 che sia, perché già l'anno scorso si iniziava così, una settimana di Black Friday con sempre le stesse offerte, con prezzi sì va bene scontati, ma poi non così tanto, vabbè, non fa niente, comunque sia ne vale la pena. Nell'attesa quindi che l'ecosistema Alexa si completi anche in Italia, perché manca alcuni dispositivi, e soprattutto che arrivi in commercio Amazon Luna, che è un servizio di streaming di gaming in streaming in stile Google Stadia, di cui abbiamo parlato, vi rimando sempre alla puntata dedicata, annunciata quest'anno, ma purtroppo non ancora disponibile, lo sarà a partire dal 2021. Il controller c'è, il servizio promette bene, però non possiamo parlarne ora. Nell'attesa comunque che arrivi questa Amazon Luna e che mantenga le sue promesse, gli diamo un bel 7,5 ad Amazon, perché alcuni dispositivi sono un pochettino troppo cheap, mentre i servizi sempre perfetti. Proseguiamo invece con il brand che ho deciso di accogliere io in questo 2020, ovvero Google. A mio parere Google ha operato nel 2020 con un cambio di rotta radicale, ma proprio importante, a partire dagli eventi, perché non vanno assolutamente sottovalutati. Sono ora più corti, più colorati e dinamici, perché noi siamo sempre stati abituati a vedere Google come un qualcosa appunto di giovanile, no? Tutti quei colori, tutto quell'entusiasmo, anche le biciclette avevano bianche, rosse, gialle, blu, tutto bello, tutto interessantissimo, però poi alla fine negli eventi tutto questo non si vedeva. Per esempio l'evento del Pixel 3 è stato noiosissimo, l'evento del Pixel 4 anche è stato super noioso, quest'anno invece un'ora in cui hanno presentato di tutto, e io sono sicuramente d'accordo con questo, rispecchia ora di più la giovinezza di Google. Ovviamente protagonisti di tutti questi eventi sono stati soprattutto i nuovi Pixel, primo fra tutti colui che ho scelto, il Pixel 4a, che è arrivato in realtà in ritardo, doveva probabilmente arrivare durante l'estate, comunque leggermente prima, alla fine è arrivato ad ottobre causa Covid, ovviamente ritardi nella produzione e tutto il resto. Tra i migliori però per me, perché come rapporto qualità prezzo ci siamo, fotocamera ce n'è una ma è fatta molto bene, anche se poi la fotocamera di Google lavora più che altro tramite software, e quindi l'elaborazione che fa la fotocamera è qualcosa di spaventoso, e quindi sì, per me è top anche sotto quel punto di vista. Tra l'altro DxOMark, che non so se conoscete, è un sito web che va a testare proprio la qualità delle fotocamere, e la dà anche superiore al mio vecchio iPhone XS Max, che ovviamente è uscito qualche annetto fa, però il fatto già che ce ne siano due e qui ce n'è soltanto uno mi fa sorridere abbastanza e mi fa capire effettivamente quanto lavoro c'è dietro anche lato software. Quindi questo Pixel 4a comunque è stato acquistatissimo anche qui da noi in Italia, tant'è che per settimane sul sito web di Google era praticamente irreperibile, nessuno poteva acquistarlo, era completamente esaurito, e nonostante io fossi riuscito ad acquistarne una, ho dovuto comunque aspettare per ben un mesetto prima che tornasse in stock, e non continuavano a non arrivare. Io ero fermo lì con l'iPhone 6 perché avevo già venduto il XS Max. Quando ho ricevuto il messaggio, Google ha sottratto i soldi dal tuo conto, sottratto perché non li aveva sbloccati, ma non li aveva ancora ritirati. Ero la persona più felice del mondo, finalmente un mese di attesa, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Oltre a questo, però, sono arrivati anche Pixel 5, Pixel 4a, 5G, che però non hanno purtroppo raggiunto l'Italia. Ma in molti non si sono fermati, hanno cercato di prenderlo in tutti i modi possibili e immaginabili, ordinandolo da Amazon Inghilterra, utilizzando servizi per le spedizioni, per le dogane e tutto il resto. Solo quindi ottimi medi di gamma, perché non sono degli smartphone top di gamma, come abbiamo più detto e ridetto anche nelle puntate dedicate nel podcast che ho fatto, e a mio parere, almeno per il momento, per la rinascita di Google, è la scelta giusta da fare, perché con il Pixel 4 e 4 XL hanno fatto dei passi falsi, soprattutto per quanto riguarda la batteria e in particolar modo anche per quel sensore di rilevamento della mano che avevano messo, che non serviva praticamente a nulla. Quindi tutte queste cose sono state sì migliorate e rimosse, però si sono concentrate effettivamente su quelle sulle cose importanti per uno smartphone di Google. Molto bello anche il fatto che finalmente Pixel 5 e 4a 5G abbiano la fotocamera grandangolare, e nonostante abbiano perso il sensore 2x, che era stato invece inserito all'interno dei vecchi Pixel 4. Quindi le fotocamere rimangono due, ma una viene sostituita con la grandangolare, e finalmente le foto si confermano davvero incredibili, pazzesche. Tra l'altro credo che la fotocamera principale sia la stessa di quella del mio Pixel 4a, quindi avere uno smartphone così economico, perché il Pixel 4a alla fine è economico, ma avere una fotocamera così importante non è sicuramente da sottovalutare. Tuttavia, Google promette tante novità per il 2021, e noi le aspettiamo con molto piacere. Andiamo a parlare poi di servizi. Ad esempio, Play Music è morto, finalmente è stato ucciso. Parlavano da anni ormai di che doveva prima o poi morire in favore di YouTube Music, e così è successo, perché tutti coloro che erano iscritti a Play Music, semmai ce ne fossero, sono migrati su YouTube Music, e anche io ora utilizzo YouTube Music, quindi sta crescendo sicuramente di più. Bellissime le YouTube Music Session, che sono state fatte anche qui in Italia, penso con Gali, se non sbaglio con Gali, e quindi sì, hanno puntato molto su questo, su questi servizi un pochettino così più simpatici, e soprattutto sul Nest Audio, che è il nuovo speaker top di gamma che va a sostituire sostanzialmente il Google Home Mini. Ha soltanto recensioni positive al momento, ma è stato presentato insieme anche il nuovo Nest Mini, che non rivoluziona affatto il vecchio Google Home Mini, anzi rimane lo stesso anche per quanto riguarda il design. Forse cambia leggermente l'audio. Il nuovo assistant invece fa impazzire gli americani, che diventa sempre più intelligente, ma purtroppo ancora non è disponibile in Italia, a parte il design è arrivato, ma le funzionalità da rapper, di cui abbiamo già parlato lo scorso anno, non sono disponibili qui da noi. Google TV invece, il nuovo servizio che è incluso all'interno della Chromecast la Chromecast con Google TV, 80 euro, disponibile con il 4K, ed è praticamente una rivoluzione per il salotto. Tutti sono contenti, anche io lo sono, l'ho acquistata e funziona davvero bene, nonostante io non abbia il 4K. Finalmente c'è un telecomando, finalmente abbiamo un menu anche in TV, e abbiamo un servizio che funziona assolutamente come si deve, e poi rimane anche la vecchia Chromecast. La domotica ovviamente cresce ancora. Google punta tantissimo sulla domotica e sui propri accessori Smart speaker, smart display. Sul mercato arrivano anche le Pixel Buds, che erano state annunciate nel 2019, sono molto care, costano 199 euro, ma sono anche molto molto apprezzate e smart, con la presenza di Google Assistant, la traduzione simultanea e tutto il resto. Io ce le ho provate, funzionano assolutamente benissimo. Ripeto, sono care, ma funzionano bene. Stadia poi compie un anno, ma non sembra avanzare di un millimetro. anzi, diciamo che dopo aver compiuto un anno, hanno rivoluzionato un pochettino tutto il settore degli store, tutte alcune offerte, alcuni giochi sono diventati completamente gratuiti anche per chi non ha l'abbonamento pro, ma di questo abbiamo fatto una puntata dedicata perché ho provato di persona Stadia, quindi vi invito ad andarla ad ascoltare. Speriamo quindi in un 2021 più ricco, ancora più ricco di quello che abbiamo vissuto quest'anno e che continui in questa strada che sembra essere quella più giusta per Google. Di certo non si merita a mio parere il voto di Apple di 8,5, però gli togliamo quel mezzo punto perché leggeri passi falsi si sono stati fatti, soprattutto ancora con Stadia c'è un po' di incertezza e la morte di Play Music comunque non può essere tralasciata e purtroppo ancora di più per il non arrivo dei nuovi Pixel 5 4a in Italia. Dobbiamo accontentarci. Comunque in conclusione si merita un bell'otto. E arriviamo a Huawei invece che, oh, non lo so, c'è poco da dire forse su Huawei. Il ban degli USA pesa. Dopo che Trump ha dato quella batosta a Huawei nei confronti per esempio di Google e anche di Microsoft, sì. Pesa un po', continuano comunque i computer Microsoft a marchio, computer Windows a marchio Huawei, però o i servizi di Google assenti dai dispositivi Huawei pesano e come soprattutto per chi è da anni all'interno del mondo di Google, prima fra tutti Gmail, forse quello per eccellenza, ma anche il Google Maps, eccetera, eccetera. Comunque sì, tant'è che a seguito di questo ban Huawei è stata costretta anche a vendere il brand Honor, il sottobrand Honor, che era appunto di proprietà di Huawei, per cercare in qualche modo di salvarlo, perché Honor non stava producendo nemmeno più smartphone, ormai si era concentrata più che altro sugli accessori, perché Huawei già aveva i suoi problemi nel brand principale, figuriamoci se poteva stare anche dietro Honor. Speriamo che con questa mossa anche questo sottobrand, che comunque aveva dei dispositivi interessanti, produceva tanti dispositivi interessanti nel campo della medio gamma, in materia di medio gamma, e che nel 2021 possa rialzarsi in qualche modo. Purtroppo sì, ripeto, dispositivi senza servizi Google pesano, però c'è da dire comunque che Huawei è stata brava, abbastanza brava a rialzarsi con gli HMS, perché ovviamente non è stata colpa sua dell'addio di Google e quindi ha dovuto in qualche modo, cioè doveva fare di tutto per riprendersi, perché Huawei è comunque un brand forte anche in Italia. Sono arrivati i Huawei Mobile Services al posto di quelli Google, ma i limiti sono ancora purtroppo tanti. Anche tante applicazioni sono arrivate nello store proprietario di Google, soprattutto quello delle banche, che era la critica più grande, ma speriamo che nel 2021 poi vedremo anche i primi dispositivi concept anche o finali che siano basati su Harmony OS, che sarebbe il rivale principale di Android, di cui sappiamo già qualcosa perché è stato annunciato da Huawei ormai da tempo, però non abbiamo ancora visto nessun dispositivo. E visto che ormai i servizi Google non sono più disponibili, molto presto Huawei potrebbe approfittare della cosa per abbandonare anche Android, anche se quello lì può comunque essere utilizzato in favore di Harmony OS. Vi terrò aggiornati, seguitemi su Instagram, @RobertoCocciola. Ma in pochi, comunque, a mio parere, sceglieranno di acquistare uno smartphone Huawei e rinunciare a Google, perché Google è importante, lo sappiamo tutti, e ci sono tanti dispositivi più o meno a livello di Huawei, ma che hanno appunto i servizi Google. Quindi lì sta molto anche sulla tipologia di servizi che si utilizza. Nonostante questo, però, i prezzi degli smartphone restano alti. Huawei non vuole fare dietro front e dimostrarsi forte nonostante l'addio dell'America, ma gli smartphone alla fine dei conti, al netto dei servizi Google, sono davvero delle bombe di potenza, ma soprattutto per quanto riguarda la fotocamera, sicuramente tra i migliori della classe, soprattutto la serie più alta, la serie P e la serie Mate. La cosa invece che proprio non mi è piaciuta è la gestione del pieghevole. Allora, sapete che alla fine del 2019 Huawei ha presentato il suo pieghevole. Io avevo chiaramente detto che sarebbe stato il miglior pieghevole per quanto riguarda, perché avevo visto anche quello di Samsung, e la lotta poi alla fine era tra questi due, ora il Mate X mi pare si chiamasse, poi alla fine è arrivato un pieghevole, mi pare si chiami Mate XS, sempre quest'anno nel 2020, ma non ci siamo, le recensioni non erano poi così positive, alla fine sembrava troppo plasticoso, poi con quel meccanismo a scatto non dà la... Non è alla vista molto premium e poi costava anche tanto. Alla fine nessuno ha più visto e sentito, né sentito parlare di questo Huawei Mate XS. Quindi per me bocciato. Davo tanta fiducia a questo dispositivo, ma non lo so, per me è assolutamente bocciato. Non sono contento nemmeno dei tablet, diciamo la verità, soprattutto di quelli top di gamma, perché di quelli base di gamma, vabbè, ce ne facciamo una ragione, ma sono solo una brutta copia degli iPad, diciamo la verità. Bene invece gli smartwatch, con sistema proprietario, non hanno Wear OS, niente di particolare, non costano tantissimo, sui 100 euro, soprattutto il nuovo smartwatch, quello tipo a rettangolo, sicuramente l'avrete visto, non ricordo ora il nome di preciso, è un misto tra uno smartwatch e una smartband, con dei servizi integrati a livello di fitness, con dei video, eccetera, eccetera. Quello secondo me sui 100 euro è una bella alternativa ad altri dispositivi di quel tipo, anche perché va a lottare direttamente con Fitbit su quella fascia, sui Fitbit Lite, diciamo così. Quindi sì, mi piace. Gli smartwatch sono contento per Huawei, come lo sono anche per gli auricolari FreeBuds 3, che ne avevamo già parlato, e poi anche le FreeBuds Pro che sono arrivate da poco, che nonostante siano anche in questo caso molto ispirate agli AirPods Pro per quanto riguarda il design, sembrano essere davvero promettenti e funzionare bene. Arrivano anche alcuni servizi di cui però si è parlato poco. Chi li usa non lo so. Per servizi intendo quelli musicali: c'è Huawei Music, c'è anche Huawei Video per le serie TV, tipo una specie di Netflix dei film per acquistare film e anche vederli in streaming. Ma chi li usa? Non ne ho idea, non se ne parla proprio. Insomma, un anno di transizione forse per Huawei. È stato l'anno veramente in cui o moriva o si rialzava. È stato un anno piatto alla fine, abbastanza standard. Però solo loro sanno se effettivamente è andato bene come speravano o se effettivamente è andato male. Lo scopriremo poi magari nel 2021. Anno in cui spero comunque possa rialzarsi e migliorare. Intanto voto 7, 7, quest'anno un bel 7. Un piccolo spazietto se lo merita anche LG, che prova ad innovare, ok? Come sempre, perché LG è sempre stata un'azienda che, soprattutto in campo smartphone, con i modulari, con il doppio display, comunque ha provato sempre ad innovare, a creare qualcosa di nuovo, di particolare soprattutto. Ma alla fine non ci crede nemmeno lei. Cioè, mi ricordo per esempio l'LG, forse il G5, in cui si staccava il modulo sotto e si attaccava quello della fotocamera, quello della batteria aggiuntiva, quello dello speaker. Ma a parte quei tre dispositivi, quei tre accessori presentati là in quel momento, poi è morto tutto. Tant'è che poi nel G6 sono spariti i moduli. Poi col G8, mi pare, o col G7 sono arrivati poi il display secondario, la cover con display secondario. E ora, quest'anno, che cosa è successo? È stato presentato l'LG Wing, che praticamente è l'unica cosa che ricorderemo di LG nel 2020, perché è l'unica cosa che abbiamo visto. In realtà c'è un'altra cosa, ma di cui non sono per niente soddisfatto. Insomma, per farvi capire bene, l'LG Wing è quello che ruota, ok? Quello che fa quello che diventa tipo televisione. Avete presente? L'avete visto sicuramente in qualche video. Tutti contenti del risultato, tutti i recensori a dire sì, bellissimo, stupendo, però alla fine qualcuno lo compra, qualcuno lo usa. Io tra i migliori smartphone dell'anno non lo vedo mai, nonostante sia tutta questa sia così tanto apprezzato e amato. Poi sì, per carità, sarà sicuramente uno smartphone incredibile, ma come del resto lo sono anche, per esempio, no? I Sony sono sempre elogiati da tutti, tutti sempre bellissimi, tutti sempre anche maneggevoli, perché ricordo che Sony era famosa soprattutto per quanto riguarda gli smartphone compatti, perché erano top di gamma ed erano compatti, però alla fine non se li comprava mai nessuno, come quest'anno ho deciso di non parlare di Sony perché ripeto, Sony fa smartphone, ma non ci crede manco Sony. E poi costano tantissimi, costano tantissimi soldi e nessuno alla fine li va a comprare. E la stessa cosa vale per LG. Questo Wing sembra il telefono migliore che abbiano mai provato tutti, però alla fine nessuno lo va a usare come smartphone effettivo, non ne ho mai visto uno in giro. Piccolo passo in avanti invece per quanto riguarda le cuffie wireless, come vi dicevo prima, perché sono arrivate le LG Tone Free, una cosa del genere. Sinceramente, no, non ci siamo proprio. Poco pubblicizzate e poco apprezzate anche da chi le ha provate. E poi c'è la funzione premium di queste LG Tone era come si chiama? La sterilizzazione interna, una cosa del genere. Praticamente appena venivano posate all'interno vengono posate ancora oggi, se qualcuno le usa, le compra, vengono posate all'interno della custodia, queste va a sterilizzarle per eliminare, beh, vabbè, sì, molto belle, soprattutto in questo 2020 con i problemi che ci sono stati, però alla fine le orecchie sono le mie, io non le vado a prestare le cuffie, ma penso nessuno lo faccia perché è una cosa veramente no, non molto consigliata, diciamo così. Nulla da dire ovviamente per i display, le TV, sempre LG, il top della gamma insieme a Samsung. Lì non c'è niente da dire, però non mi soffermo molto su questo perché diciamo che non è il mio ambito. Ok, parlo poco di display, parlo poco di TV durante l'anno, perché probabilmente non sono la persona più adeguata, visto che non ho la possibilità di provare questi prodotti, quindi non so effettivamente quanto possono essere importanti. Però ripeto, per me rimangono tra i display migliori in commercio, in quanto a display LG è la top di gamma. WebOS, inoltre, che è il sistema operativo che viene incluso all'interno delle smart TV, rimane il migliore, quindi LG bella a puntare su questo sistema. E quindi è finito qua, perché alla fine è tutto questo LG, ma dico la verità, raggiungiamo la sufficienza soltanto per i display e per le televisioni in generale. Diamo, vabbè, quel punticino anche per l'LG Wing, ma poca roba alla fine, se lo dimenticheranno tutti e il prossimo anno probabilmente non esisterà nemmeno un Wing 2, quindi diamo un 6, una bella sufficienza, però LG, mi dispiace, in campo mobile ho paura che piano piano non se ne sentirà più parlare. Andiamo a toccare un altro tasto dolente, ok? Motorola, li abbiamo messi tutti vicini, Motorola. Il Motorola ormai vive soltanto di Razer, che per dire, per carità, è bello, è figo. Mo' quest'anno è stato rinnovato e è arrivata la versione 5G. E rimane lo stesso smartphone, ma rimane. Vabbè, arriva il 5G, perché è l'anno del 5G questo. Va bene, va bene, va bene. E per il resto? Ok? Per me, a prescindere dal fatto che per me il vero pieghevole è un altro, e ne parleremo dopo, no, non è il Razer, perché bello l'effetto nostalgia, ma appena passato quello, parliamoci chiaro, il design a me non piace. Cioè, il Razer poteva sembrare figo 10 anni fa, 15 anni fa, quando andava di moda, per alcuni era tamarro, soprattutto nella versione DNG dorata, ma di quella non ne parliamo per niente. Ma quest'anno, cioè, parliamo seriamente, alla fine, una volta che lo apri, c'è comunque quel bumper là sotto che, per carità, boh, non lo so, il design a me piace un design più con linee più classiche, questo sembra un telecomando davvero quando è aperto. A mio parere non mi è mai piaciuto a livello di design, però posso capire comunque che è un pieghevole, la novità c'è, però da 2 anni che Motorola vive solo di Razer, almeno creato una seconda versione o comunque un design alternativo, non possiamo campare soltanto di questo, anche perché alla fine dei conti i pieghevoli non è che sono i dispositivi principali, io punterei su altro. Tra l'altro, attenzione, perché Motorola i medi di gamma li fa e ci sono, esistono e non sono nemmeno male, va bene, però qualcuno di voi in questo momento ha un Motorola in mano. E la cosa bella è che secondo me i Motorola medi di gamma sono buoni soprattutto per il semplice fatto che hanno il sistema operativo molto stock, cioè per me sono forse i medi di gamma tra quelli che consiglierei per quanto riguarda il software, però poi alla fine dei conti ne vediamo davvero davvero pochi, perché Motorola non punta molto su questo, almeno sempre. Poi Motorola un macello, prima è sotto un'azienda, poi è sotto un'altra azienda, poi è sotto un'altra azienda, va da una parte all'altra e alla fine tutto questo diventa davvero ingestibile. È normale che poi puntino soltanto su su uno smartphone che magari gli ha dato una leggera forza in più, ma al di fuori del Razer, Motorola non è ormai più nessuno. Addirittura quest'anno in Italia, penso dopo 2 o 3 anni, è arrivato il nuovo Moto 360, forse la seconda o la terza generazione, non ricordo, con Wear OS, lo smartwatch di Motorola. Ma addirittura penso online ci sia una recensione in croce, in Italia parlo, quindi nessuno, anche lì nessuno che si compra il Motorola 3, Moto 360, anche perché è arrivato con 2 anni di ritardo qui da noi. Insomma, dobbiamo dare il nostro voto soltanto al Razer? Se lo dobbiamo dare soltanto al Razer, gliela diamo la sufficienza dopo 2 anni, ma sinceramente non riesco ad andare oltre il 5 complessivo. E mi sento di essere anche abbastanza buono, però secondo me non è manco colpa di Motorola, poveraccia, che viene ormai buttata da una parte all'altra e non sanno più che pesci prendere, perciò non lo so, però dai, diamo un 5 per non fare proprio quelli terribili, perché voglio essere buono. Qui probabilmente farò arrabbiare qualcuno. OnePlus? C'è qualche fan di OnePlus che ascolta questi podcast? Bah, speriamo di non farvi incavolare. Allora, dopo le critiche per i troppi top di gamma, che ce ne sono state e continuano ad esserci, perché a mio parere, OnePlus sì, ormai è diventato un brand un pochettino più premium, però ci sta anche il top di gamma, ma soprattutto il distaccamento dagli obiettivi iniziali, perché inizialmente OnePlus era nata come l'azienda che doveva offrire il meglio ad un prezzo stracciato e poi si chiamava. Una volta il OnePlus era il flagship killer, no? Ora sono diventati loro flagship senza killer perché i prezzi sono quelli da flagship. OnePlus, diciamo che fa un pochettino una dietro fronte e lancia la linea Nord, e secondo me hanno fatto molto molto bene. Anche se il primo Nord, quindi il OnePlus Nord, è elogiato da tutti e sicuramente sarà un best buy, assolutamente, per il prezzo che ha e per le caratteristiche che offre. Sì, per me il OnePlus Nord è il OnePlus top dell'anno insieme all'8T, l'ultimo. Per quanto riguarda i top, l'8T, e per quanto riguarda i medi di gamma, il Nord. Mentre per i successivi Nord, un po' di delusione, l'N100 e l'N10. L'N100 5G, se non sbaglio, e l'N10, che è proprio il base di gamma, intorno ai 180 euro, credo 170, quindi base. Alcune recensioni lo hanno praticamente distrutto, hanno distrutto questi due smartphone senza pietà, perché sono troppo anonimi, effettivamente. Non sembrano nemmeno dei OnePlus. C'è il sensore di impronte sul retro, c'è la notch in basso orribile, un processore così e cosà. Boh, bene il Nord, il principale, però poi due passi falsi con l'N100 e l'N10. Speriamo poi che più in là con questi Nord si migliori un pochettino. Arrivano però poi due paia di auricolari wireless, entrambi molto buoni, entrambi con rapporto qualità-prezzo molto molto sensato. Uno è sui forse 40-30 euro, l'altro sui gli 80 euro. Entrambi secondo me valgono la spesa, dipende poi dalla qualità effettiva che si vuole avere. Poi se vuole un microfono migliore bisogna andare su quelle di 80 euro, altrimenti quelle di 30-40 vanno anche più che bene. I top di gamma, ovviamente là su OnePlus vanno comunque bene, sono comunque ottimi, anche lì però ce ne sono troppi. Secondo me quello che spicca fra tutti è l'8T, che è il migliore fra i top di gamma, quello più sensato. Finalmente sull'8T è tornato il display piatto, perché OnePlus continua a puntare su questi display curvi al lato che a me non piacciono per niente, e fortunatamente con l'8T passo indietro, ma, molto molto gradito. Continuo a preferire, quando facevano uno smartphone all'anno, massimo due, sì, perché no, due smartphone vanno più che bene, però, posso capire che a livello di entrate e guadagni così ci sia più possibilità di ingresso da parte di tutti. E persino il fondatore, Pete Lau, mi pare si chiami, cosa del genere, lascia l'azienda, quindi OnePlus non ha più il suo fondatore a capo di tutto. Un motivo ci sarà. Cambia anche il sistema operativo dei OnePlus, che si aggiorna e si allontana leggermente da quello più stock di Google. cosa che a me non piace tantissimo perché preferisco sempre di più stock, tant'è che ho scelto Google Pixel 4a proprio perché è l'emblema della semplicità per quanto riguarda il software. E insomma, alti e bassi per OnePlus, però un 7,5 lo diamo anche all'azienda cinese perché alla fine, dai, se lo merita, i prodotti sono buoni. Mancano solo tre brand e subito dopo OnePlus abbiamo Oppo, che in realtà è un sotto forse brand, comunque una costola di OnePlus, o meglio, credo che OnePlus sia una costola di Oppo che è molto più potente in Cina, non lo so. Comunque sta iniziando a crescere molto molto in Italia, anche molto molto in Italia, e Oppo zitta zitta sta creando anche il suo bel ecosistema, arriva la sfida a gamba tesa su Apple Watch con l'Oppo Watch con Wear OS, design molto simile, curato, ben pubblicizzato secondo me, e soprattutto la serie Find X che non delude mai, davvero, cioè, praticamente tutti gli smartphone della serie Find X sono davvero buoni in Oppo. Ottime, ripeto, anche le strategie di marketing, perché ho notato che, non so se proprio OnePlus, se proprio, scusate, Oppo ad aver detto ai recensori o comunque chi ha provato il nuovo ecosistema di Oppo di fare questa cosa, ma tutti hanno deciso di provare magari qualche giorno, una settimana o quello che è, con l'ecosistema Oppo, ovvero, non lo so, lo smartwatch, lo smartphone, le cuffie. Quindi, se è stata una strategia marketing, hanno fatto abbastanza bene. Quindi tutti quanti hanno testato questo ecosistema e devo dire che alla fine tutti sono rimasti abbastanza soddisfatti e contenti dell'esperienza. Anche perché la ColorOS, che è il sistema operativo di Oppo, migliora sempre di più, però per quanto mi riguarda resta sempre un po' troppo cinese, se così possiamo dire, sì, resta un po' troppo cinese, mentre la serie A, che sarebbe quella più economica, e soprattutto il sottobrand Realme, che è forse il vero, sono davvero i veri base di gamma di Oppo, restano tra i dispositivi più acquistati nei giorni di sconti, tra l'altro, tra ad esempio Prime Days, Black Friday e tutto il resto. Quindi vuol dire che molti stanno iniziando a conoscere Oppo, un po' come succedeva con Xiaomi l'anno scorso, e secondo me anche qui Xiaomi deve iniziare a preoccuparsi, perché secondo me Xiaomi sta facendo un casino assurdo e lo vediamo tra poco perché toccherà anche a Xiaomi. E per rapporto qualità-prezzo, comunque gli Oppo ci sono, e soprattutto i Realme, e non sono assolutamente da sottovalutare. Quindi preoccupati Xiaomi, perché qui la sfida in casa, tra l'altro, perché sono tutte e due cinesi, si fa sempre sempre più interessante. Gli auricolari, è vero, sì, sono targati Oppo, molti ne parlano bene, però non lo so, non mi entusiasmano poi così tanto. Per me restano un pochettino, anche nel design, una copia degli AirPods e degli AirPods Pro, ma almeno hanno una marca, sono sensati e non sono dei cloni, perché molti, sapete che esistono un sacco di cloni degli AirPods, però non lo so, non li ho provati personalmente, le recensioni comunque non sono negative, ma in generale non mi hanno entusiasmato tantissimo. In ogni caso, l'anno è stato positivo, però ancora voglio rimanere un pochettino più basso, gli do un 7 comunque, meno di OnePlus, perché OnePlus è già a un livello un po' più alto, però questo è stato l'anno iniziale. A mio parere, dal prossimo anno sentiremo parlare ancora di più di Oppo, e magari o si abbasserà totalmente il voto, oppure lo alzeremo un pochettino di più. Continua così, Oppo. Ora procediamo con Samsung, altrimenti questa puntata non finisce più, che per mio parere, sempre a mio parere personale, è la regina del 2020, e lo dico con tanta tanta tranquillità. L'anno infatti inizia con il botto, con il primo evento virtuale in super realtà aumentata in cui i dispositivi fluttuavano nell'aria, una bella idea che poi è stata ripresa anche negli eventi futuri e che speriamo continui ad essere un punto di forza comunque dell'azienda. Ovviamente presentata come sempre la serie S con S20 e la serie Note, che conquista il cuore degli utenti, come
come accade ogni anno, ma il protagonista indiscusso di tutto è sicuramente l'S20 FE, che conquista la massa per il rapporto qualità-prezzo. Ci sono delle rinunce sicuramente per quanto riguarda le prestazioni e tutto il resto, però rimane uno degli smartphone Samsung più apprezzati e acquistati. Ottimo anche il comparto tablet, arrivano il Tab S7 ed S7 Plus, che a mio parere sono gli unici veri competitor di iPad, perché per il resto tablet non ne voglio parlare. Quindi S7 e S7 Plus davvero davvero gli unici a riuscire in qualche modo a competere con i tablet di Apple. Anche i wearable comunque convincono per quanto riguarda il design, anche se non mi fa impazzire. Le Buds sono assolutamente iconiche, le Buds Live, quelle a forma di fagiolino, e tra l'altro tutti parlano di una qualità audio abbastanza buona, anche la cancellazione del rumore è così, anche nonostante non siano con i gommini e quindi non siano in ear, quindi mi sento comunque di premiare anche queste. E poi tra l'altro tra poco dovrebbero arrivare anche le Buds Pro, credo si chiamino, un ibrido tra queste e le Buds Plus. Anche gli smartwatch con Tizen al top come sempre, anche in questo caso sono tra i migliori insieme ad Apple Watch, forse le migliori per Android, anche se non hanno Android ma hanno Tizen, sistema operativo proprietario, ma sugli smartwatch a mio parere non pesa poi così tanto. I protagonisti però sono sicuramente due: Galaxy Z Flip, che piace a tanti, che dovrebbe essere il competitor principale del Razer, e per questo motivo ancora non riesco a dare tanto credito a Motorola, perché comunque dall'altra parte c'è appunto questo Z Flip, che tra l'altro da MediaWorld lo davano a 499 euro, ovviamente finito in un giorno praticamente, perché MediaWorld lo dava a 999 euro, ma poi Samsung dava un cashback di 500 euro, quindi alla fine veniva a costare 499, ed è in realtà, devo dire la verità, il primo smartwatch pieghevole che vedo in giro, cioè un primo smartphone che effettivamente sembra convincere e sembra avere la sua utilità. Qualcuno effettivamente lo sta comprando, lo smartphone piace, io sinceramente non lo acquisterei, ma per gusti personali, però devo dire la verità, è uno dei primi smartphone pieghevoli che vedo in giro. Il vero re però a mio parere è il Galaxy Z Fold 2, che è tutto un altro livello rispetto al primo modello. Addio notch, schermo esterno finalmente ampio e con un senso. E chissà, perché il prossimo anno addirittura si parla che potrebbe arrivare una versione col pennino, quindi il prossimo Z Fold, magari la Z Fold 3, dovrebbe arrivare con il pennino e sostituire del tutto il Galaxy Note, e questo potrebbe effettivamente diventare farlo salire ancora di più di livello e soprattutto di senso, perché avere il pennino poi su uno smartphone che si allarga e diventa tablet è tanta roba. E da non sottovalutare poi anche l'aspetto sempre TV e display, come ho detto prima, perché siamo alla pari, al top con LG, però non mi soffermo su questo. Purtroppo continua a non farmi impazzire il software, la One UI, per me però il software è troppo importante, e per questo motivo tendo a non acquistare dispositivi di Samsung, perché sennò sarebbero dispositivi, smartphone, smartwatch davvero davvero stupendi, ma per quanto riguarda il sistema operativo non ci siamo proprio. Però si merita sicuramente un voto alto quest'anno, quindi un 8,5 senza problemi glielo diamo anche a Samsung. Siamo arrivati alla fine, l'ultimo brand, Xiaomi, e qui sono sicuro che farò arrabbiare tantissime persone, però questo 2020 peggio di tutti gli altri anni. Mi dispiace per tutti i fan Xiaomi che stanno ascoltando, però mi dispiace, ma questi sono i miei pensieri. Ok, mi fa arrabbiare tanto Xiaomi fa tutto, fa troppo, e odio questa cosa qui, la odio. Ci vuole un pochettino di calma, di concentrazione, di ordine, ci vuole ordine. Non si sa più che telefono si ha in mano, ok? Ne compro uno e ce ne stanno altri tre identici, con nomi diversi ma sono identici. Qualcuno si chiama magari Redmi, ma la sostanza rimane quella, rimane la stessa. Sulla fascia di prezzo di 200 euro ci stanno quattro telefoni Xiaomi e due Redmi magari. Ok, io quale devo comprare? Cosa cambia l'uno dall'altro? Uno c'ha l'NFC, l'altro c'ha l'NFC, ma gli manca un'altra cosa. Cioè, fatene uno da 200, ne fate uno altro da 250 magari, ma due vanno bene. Sfruttate il sottobrand Redmi e ne fate due, va bene, ma quattro telefoni sulla stessa fascia di prezzo, dello stesso brand. Io non so davvero che pesci prendere. E probabilmente questa è una tattica, ok? La tattica di quelli che vanno al supermercato, magari al supermercato, al negozio medio, guardate, dici che telefono compro, vanno a vedere Xiaomi, il prezzo, e comprano questo. Uno dei tanti Xiaomi lo andranno ad acquistare su quel prezzo lì. Secondo me è tutto qua il progetto di Xiaomi, che boh, non lo so, non saprei davvero quale consigliare, neppure per rapporto qualità-prezzo. Se qualcuno mi dovesse dire, guarda, se voglio acquistare uno Xiaomi, io sono lì, li guardo. Dice, che cos'è che gli interessa l'NFC? Eh sì, allora questo è buono, però la fotocamera non è buona. Dovrei consigliargli quello che la fotocamera è migliore, però non ha l'NFC. Boh, 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 davvero io non so che pesci prendere. L'unica cosa che mi resta familiare ormai è la Mi Band 5. Ormai so che se mi dicono una smart band, che cosa? Beh, Xiaomi Mi Band 5. Lì sì, vado sul sicuro, perché è l'unica cosa iconica che è rimasta di Xiaomi ormai. Ormai, secondo me, si è spento un pochettino quella luce, si è troppo snaturalizzata Xiaomi proprio in generale. Anche se comunque anche la Mi Band 5 rispetto alla 4 non è che sia tutto questo passo in avanti. Molti, infatti, cioè anche io, ci aspettavamo su questa Mi Band 5 l'arrivo di Alexa, che ne parlavano tutti, che poi alla fine non è arrivata, o i pagamenti contactless, anche in questo caso dovevano arrivare, niente, non si è visto nemmeno quello. Quindi anche in questo caso la Mi Band 5 non è stata una rivoluzione sicuramente rispetto alla Mi Band 4, molto molto simili. Il Mi 10, ovviamente, che è il top di gamma, rimane tra i più apprezzati. Ma anche qui, quale Mi 10? Ce ne sono 4, ce ne sono almeno 4. C'è il Mi 10 Pro, il Mi 10T, il Mi 10 qua, il Mi 10 là. Non lo so, troppi. Qual è lo Xiaomi Mi 10 per eccellenza? Penso sia il Mi 10 Pro a questo punto. Però, boh, che cosa ha in più rispetto agli altri? Mi dovrei andare a leggere 4 schede tecniche. Boh, non lo so davvero. Mi fanno troppo arrabbiare. Insomma, troppa confusione. Troppo, io odio la confusione. Tuttavia, vabbè, poi parliamo in maniera soggettiva e usciamo un pochettino dal Roberto che c'è in me. C'è da dire che in fin dei conti, dove caschi, caschi bene, perché alla fine girano bene, girano tutti uguali, ma girano bene, perché ripeto, se sulla fascia di 200 euro ci sono 5 telefoni, ma sono tutti e 5 uguali praticamente, quindi basta farne uno bene e poi tutti gli altri ti escono bene. Perciò sì, dove caschi, caschi bene. Non si può di certo dire che i dispositivi non siano di qualità, anzi, lo sono, e come, sono offerti anche a un prezzo abbastanza vantaggioso. Però il software, d'altra parte, non mi piace, è troppo lontano da Android Stock, e ripeto, questa è una cosa personale che qualcun altro può anche non condividere. A fine anno poi è arrivato anche il Poco M3 a un prezzo stracciatissimo, perché è arrivato anche in offerta durante il Black Friday, ora è risalito di prezzo, ma le rinunce qui sono tante. Il Poco, sapete che è un sottobrand di Xiaomi. Le rinunce sono tante, soprattutto nell'NFC. Io continuo a pensare che l'NFC oggi sia troppo importante, soprattutto per i pagamenti wireless, anche nel 2020 con la pandemia. Tutti stanno puntando sui pagamenti contactless. Niente, Xiaomi continua a non mettere l'NFC sui medi e bassi di gamma. L'NFC è importante, ragazzi. E poi il Poco, che fa pochi smartphone, deve averci l'NFC, anche se costano poco. A mio parere è una cosa che va segnalata, questa cosa qui. Ottimo comunque anche il comparto TV, perché da quest'anno Xiaomi si è integrata molto bene. Penso ci siano 4, 3 o 4 televisori sul sito web italiano con Android TV integrato, che è sicuramente il sistema smart TV migliore possibile, che di solito si trova soltanto nei box esterni, mai nelle TV integrato. Xiaomi ha deciso di farlo invece. Gli accessori invece sono tanti, ma gli auricolari in particolare si difendono molto bene. I Mi True Wireless funzionano, sembrano andare molto molto bene, anche se il design è forse un po' troppo grosso, troppo vistoso. Comunque, se facessero, ok, un pochettino di ordine, darei un voto più alto. perché se lo merita, diciamo, perché i prodotti sono buoni. Però deve stare attenta anche a Oppo, ed è qui che, perché Oppo ne fa pochi ora smartphone, magari tra 5, tra 2 anni, oppure già dal prossimo anno inizierà a fare come Xiaomi, però attualmente Oppo mi sta piacendo di più, e infatti gli ho dato quel mezzo voto in più proprio per la fiducia, perché Xiaomi quest'anno ha fatto troppo casino, troppo casino. Vabbè, li diamo alla pari, voto 7 sia a Oppo che Xiaomi, e con la speranza che Xiaomi si riprenda un po' e faccia un po' di ordine, e che Oppo migliori ulteriormente. È guerra aperta, stesso voto e basta, e chiudiamo qui. Quindi abbiamo finito, sì, abbiamo finito, Xiaomi era l'ultimo, non voglio parlare di altro, perché ad esempio ci sarebbe anche Nokia, ma Nokia è uscita ora con uno smartphone che è stato presentato a marzo, quindi lasciamo perdere completamente. Quindi Nokia non ne parliamo proprio. Sony ve l'ho detto, purtroppo mi sento di premiarla per altro, magari le PlayStation, soprattutto la PlayStation 5 quest'anno, magari anche le cuffie, le VH1000 XM4, quest'anno sono uscite le XM4, anche le VF, le True Wireless, sono state molto apprezzate da molti, con la riduzione del rumore attivo, eccetera, eccetera. Quindi hanno altri ambiti lì, ok? Ho deciso di non includerli proprio qui, perché avrei dato sicuramente dei voti terribili, terrificanti, quindi preferisco lasciarli fuori per concentrarmi su altro. Chiudiamo qui, allora spero che, non lo so, chissà se qualcuno condivide queste idee, chissà se qualcuno condivide le mie idee, comunque... Ripeto, vi aspetto su Instagram, possiamo parlarne tranquillamente lì, mi mandate un direct e mi dite sono d'accordo con questo, no, non sono d'accordo con quello, e niente, sono contento di aver finito anche queste pagelle, e sono contento anche di questo 2020 tech. Per il resto ha fatto schifo, ma per il tech, dai, ci siamo. Ci vediamo la prossima settimana con un altro bel episodio particolare e speciale, che riguarda il peggio e il meglio, secondo me, di questo 2020. Niente pagelle, ma i prodotti migliori e i peggiori. Alla settimana prossima.